Capitolo 7. Dentro la casa. Francesco apre il portone che dà sulla stessa strada dell'enoteca dove siamo appena stati. Probabilmente ha ragione. Ormai è tardi e non so in che modo potrei raggiungere facilmente e velocemente l'ostello. Decido allora di accettare la sua proposta e lo seguo. Dopo un breve corridoio e 4 rampe di scale, arriviamo al suo appartamento al secondo piano. Mi piace che lui non si giustifichi per lo stato della casa. In effetti, c'è un gran disordine. Lo spazio è piccolo, ma molto accogliente, luci calde e basse. Un gran divano anni 70 nel primo spazio lungo e piuttosto stretto, che ha anche la funzione di cucina e che si chiude con la finestra con il terrazzino visto poco prima. Francesco mi mostra subito il bagno e mi invita a farmi tranquillamente una doccia. Poi mi fa vedere la sua camera e la porta di un'altra stanza dove, mi dice, dorme qualcuno che di solito dorme altrove. C'è un gran silenzio, come se la piazza e la strada con i bar fossero da un'altra parte. Purtroppo devo finire di fare un manifesto per domani e mi devo mettere di nuovo a lavorare, anche se sono stanco e crollo dal sonno. Francesco, ti ringrazio infinitamente perché mi hai risolto un grande problema. Sono stata stupida a non valutare bene la distanza dell'ostello dal centro e a fare tardi. Non esageriamo, non è affatto un problema. Scoprirai la tua camera prenotata nella casa in collina domani. Intanto sentiti a casa tua e fa quello che vuoi. Se hai ancora fame in frigo, dovrebbe esserci qualcosa. No, tutto è perfetto, sto bene così. Mi faccio la doccia e mi allungo sul divano. Se sarà abbastanza grande per te, sorride Francesco. Mi basta di sicuro. Chiudo la conversazione bruscamente. Esco dal bagno e trovo un sacco a pelo e delle coperte sistemate sul divano letto. Una luce debole esce dalla porta di Francesco, rimasta socchiusa. Finalmente mi riposo. Non ho voglia di leggere e penso alla giornata appena passata. Mi sembra molto tardi, ma mi accorgo che sono solo passate da poco le 10. Il silenzio e la luce debole mi cullano, ma mi rendo conto che una voce sempre più forte si sente in lontananza. Non capisco bene se sia qualcuno che sta gridando. Sono troppo stanca. È chiaro però che non è una normale conversazione perché si sente solo una persona che parla e mi pare sempre la stessa voce. Ascolto e si sente sempre più forte. Mi concentro. Ma è impossibile capire di cosa parli. Non voglio disturbare Francesco, ma sono molto curiosa. Mi faccio coraggio. Francesco, che cosa ascolti alla radio? Domando dalla mia stanza. Io niente. Perché? Ah, perché io sento una voce che parla, come un monologo. Forse qualcun altro ascolta le notizie? La mia radio è spenta. Io potevo al massimo ascoltare un po' di musica a quest'ora, ma non volevo disturbarti. Le notizie non le ascolterei mai. E francamente, non sento nulla. Ma come? Tu non senti una voce? La voce di chi? Si alza e viene nella mia stanza. Ascolta, gli dico. È vero. Forse sono le persone lì sotto rimaste al bar. Taglia corto Francesco. No, è solo uno che parla. Ascolta bene. Ammette che forse è vero. Ma che nonostante il silenzio nemmeno lui riesce a capire che cosa stia raccontando la persona, ovvero la voce. Forse un vicino con la TV accesa. Lo sai che gli italiani guardano spesso la televisione? Non è nemmeno molto tardi, quindi non c'è ragione perché... E poi se sei incuriosita, indaga. Perché non segui la voce e scopri chi o cos'è? Ah, mi vuoi fare diventare Sherlock Holmes? Elementare Watson ride. Ma se cerco davvero? Ecco la solita tedesca che vuole mettere in riga noi poveri italiani. Alle 10 tutti a dormire e mi raccomando rispettare il silenzio. Non dire così. Mi sento un po' offesa. Ma scherzo, comunque se ti va di uscire, ti lascio la chiave. Vai dalla tua voce e torna quando vuoi. Oh, che grande simpatico, rispondo. Un silenzio di appena pochi minuti e la voce ricomincia. Non so se si avvicina. Invito Francesco ad ascoltare. Io sono preoccupata. È vero. E poi chi parla sembra anche un po' alterato. Comunque, dormi tranquilla. Gli italiani non fanno la rivoluzione e se fosse stato un delitto di mafia avresti solo sentito uno sparo. Nient'altro. Mi alzo dal divano letto. Allora esco a fare due passi, gli dico. Sono troppo curiosa. Francesco esplode in una risata. Non avrai mica paura di me? E mentre mi allunga la chiave rimasta sul tavolo, con un tono apocalittico mi dice: Allora va, sconfiggi il male e torna. Mi rimetto i vestiti che avevo durante la giornata ed esco rapidamente. Francesco è già seduto al computer per finire il suo lavoro di grafica. Lo saluto. Appena arrivo in strada, mi rendo conto che la voce a tratti suona più melodiosa. Ma la cosa che mi stupisce ancora di più è che non ci siano altri rumori. Perché nessuno reagisce anche solo con un battito di mani o con una risposta qualsiasi? Mi perdo tra le vie strette del quartiere, ma sono sicura che con la cartina ritroverò facilmente la strada per tornare a casa di Francesco. Sembra che la città all'improvviso sia rimasta vuota. Devo trovare qualcuno al più presto per chiedere dove devo andare. Giro a uno dei tanti angoli attraverso uno dei soliti incroci e mi ritrovo davanti all'ingresso di un bar semideserto e illuminato con luci al neon. Dietro al bancone questa volta c'è un indiano. «Prego», mi invita a entrare sorridendo. «Solo un'informazione, per favore», chiedo. «Questa voce sa che cos'è?» «Non è un concerto», mi dice, «ma lo spettacolo di un attore famoso, in piazza Santa Croce. Si trova molto vicino a qui». «Come arrivo alla piazza?» domando. «Destra, sinistra, destra, sinistra. È facile, ma la piazza è chiusa per lo spettacolo». «Ah, deve comprare un biglietto o avere un permesso per entrare. Domandi se c'è un posto libero quando arriva lì». «Grazie mille. Prego e buona serata». Che stupida. Non ho chiesto di chi era lo spettacolo. Ma non ho voglia di ritornare indietro e se lo avesse saputo me lo avrebbe detto, penso. Seguo il percorso che il ragazzo del bar mi ha indicato. A Berlino cammino molto e la città è grande, ma qui mi sento come un maratoneta. Adoro il fresco della notte, che in realtà è calda. La voce diventa sempre più forte e più appassionante. Non so se racconta una storia o vuole convincere qualcuno. Giro l'ultimo angolo e vedo che la strada è chiusa. Ci sono agenti della sicurezza e persone sedute per terra ad ascoltare. La voce è chiara e distinta ormai e vedo tutti che restano in silenzio. Non so a chi devo chiedere spiegazioni. Anche gli agenti sono in contemplazione, interessati. Non vedo il palco, ma cerco di capire. La voce è quella di una persona che parla, legge e spiega. Ascolto attentamente. Ma è Dante! No, è Benigni, il famoso attore che legge Dante. Anch'io lo riconosco adesso. Mi manca solo la conferma definitiva, ma sono sicurissima. Quale canto legge? Mi scusi, ma arrivo ora? Domando a una signora con la testa per aria. La donna fa solo dei gesti e per non disturbare mi indica il numero con le dita della mano. Non ho capito nulla perché mi sono persa a contare le dita. Ho voglia di studiare l'italiano sempre di più. Mi rendo conto che non è solo per questa situazione. Non capisco tutto, ma mi pare di seguire il discorso, la lettura e il commento, l'introduzione e la spiegazione. Tutti seguono in religioso silenzio, come alla messa. E allora mi dico che anch'io Posso essere come tutti loro, al più presto, e leggere e ascoltare ancora molte più cose in italiano, la mia lingua straniera preferita. Che peccato! Non sapevo dell'evento e ho perso l'occasione di vedere un intero spettacolo di Benigni. Ma sono contenta lo stesso, perché questa mia prima giornata a Firenze è stata molto intensa. Proverò a leggere il resto del canto di Dante da sola. Sono contenta di essere arrivata alla piazza e alla voce, ma non ho nessun rimpianto per lo spettacolo. Anzi, preferisco così. E vista la stanchezza, decido subito di rientrare per andare a dormire. Cerco di fare la stessa strada all'indietro, ora che è ancora vuota, prima della fine dello spettacolo. Ritrovo la piazza del mercato. Anche l'enoteca è deserta e la luce della mia stanza con il terrazzino spenta. Sono curiosa di sapere che cosa fa Francesco, se ha finito il lavoro e mi aspetta. Salgo le scale con i gradini due a due e apro in silenzio la porta. Un filo di luce esce dalla sua stanza, tutto come prima. Mi avvicino alla porta, ascolto. C'è un rumore come quello che fanno le rane. «C'è un giardino lì dietro?» Busso. Apro la porta. Francesco è seduto davanti al computer, con la testa rovesciata all'indietro, la bocca aperta. «Russa!» Ha un modo tutto suo di russare. Lo guardo e mi domando se devo svegliarlo, perché può cadere da un momento all'altro dalla sedia. Oppure spengo la luce e verifico solo se ha salvato per bene tutto il lavoro fatto al computer? Sullo schermo leggo una scritta. Non vendiamo la bellezza del passato. Cambiamo l'ordine sbagliato del... Qui c'è un grande spazio. Manca una parola sul manifesto in lavorazione. Queste due grandi scritte appaiono come immagini riflesse, riprodotte sulla schiena di due delfini che saltano fuori dall'acqua. Tutto il manifesto in lavorazione sul computer è solo una variazione di blu. Il mare, il cielo e anche i delfini, che con il colore del sole che brilla nell'aria e sull'acqua, sono azzurri anche loro. Lascio stare Francesco com'è. Magari tra poco si risveglia e finisce il suo manifesto, scrive la parola che manca e va a dormire. Mi spoglio rapidamente senza fare rumore ed entro nel sacco a pelo rimasto disteso sul divano. Appena spengo la luce, mi pare di sentire ancora qualche verso letto sempre dalla voce lontana, che ormai non distinguo quasi più. A un certo punto mi sembra di capire qualche parola più chiaramente. Come i delfini quando fanno segno a marinar con l'arco della schiena che s'argomentin di campar lor legno. Nient'altro che questo, perché forse sto già dormendo e sogno come sarà il mio domani.